good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now, good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long, you've been drinking your tequila.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, siamo tornati.
Siamo di nuovo qua su Radio Wombat. Siamo alla puntata numero 2 o 3?
No, 2.
2, mi confondo perché abbiamo messo puntata 0.
Hai voluto fare te.
Sì, avevo capito che
io sono informatico, per me è normale. Gli array si parte a contare da 0.
Vedi.
Quindi non mi confondo, però tu hai voluto fare questa cosa.
E quindi abbiamo fatto la 0, la 1 e quindi questa è la 2, che però in realtà sarebbe la puntata numero 3.
Sì,
giusto?
Ora saranno confusi tutti, anche chi ascolta.
Va bene, male male correggiamo poi sul sito e mettiamo 1, 2, 3. Potremmo anche fare così.
Insomma, bisogna essere coerenti con la nostra linea iniziale. Abbiamo deciso che si inizia a contare da 0.
E così rimaniamo.
E così rimaniamo.
Va bene, concordo. Giusto appunto, dove potete ascoltarci e riascoltarci e scaricare le puntate e scriverci?
Allora, se ci stanno ascoltando, secondo me sanno già dove.
No, ma perché i nostri podcast vengono mandati da una chat all'altra su siti, mail, cosa credi? Siamo così popolari.
Utilizziamo i social.
Certo, quindi magari non è detto che ci stiano ascoltando sul sito radiowombat.net.
Però dovreste. Okay?
Però dovreste.
Abbandonate
sì.
I social.
Sì, oppure le chat, tipo WhatsApp, Telegram.
Abbandonate.
Chissà
tutto.
Dove si stanno scambiando i nostri podcast.
Andate a dormire.
Vabbè, lo scopo è quello. Farvi addormentare, tutti e tutte. Però potete anche scriverci prima di addormentarvi su postawombat@ensiberia.net.
Informazioni. Mandateci una missiva.
Esatto. Anche qualche riscontro, non ci farebbe male. Allora, che facciamo? Iniziamo?
Ma siamo qui per questo.
Siamo qui per questo.
Principiamo.
Esatto. Allora, oggi abbiamo 4 letture e l'ultima, come al solito, è la nostra poesia. La poesia della settimana. Però non vi svogliamo ancora quale potrà essere questa poesia. La prima lettura ce la introduce il nostro Ginox.
Oggi letteratura dotta.
L'avevamo accennato nella prima puntata.
Estremamente dotta e con un pizzico di attitudine, sensibilità quasi barocca per la scrittura. Una
Oddio.
Scrittura decisamente strabordante.
Allora io vi lascio qua in compagnia di Ginox. Ci vediamo domani alla prossima puntata.
Senti Tchaikovsky sotto, come se ringalluzzito quando ho detto barocca.
Guarda, guarda, giusto appunto. Magari abbasso un po' la base, che ne pensi?
No.
Ma io direi fa dei picchi rossi qui che grippa tutto. Vai.
No, andiamo forte.
Vabbè. Ma io un pochino
barocco.
L'ho abbassata.
Comunque
dai.
Ho scelto quest'autore Giorgio Manganelli, che non so se vi è noto. È un personaggio estremamente eclettico, un po' del giro di Umberto Eco, questi scrittori che usavano un italiano, molta ricerca estetica, linguistica in questo senso. E lui ha scritto un piccolo mini capolavoro che si intitola Centuria, e sono 100 romanzi
giusto
fiume,
appunto
100 piccoli romanzi fiume. Sono dei romanzi però sviluppati e trattati in una paginetta e mezza.
E sono tutti numerati, ho visto.
Sì, poi nell'edizione che c'ho io ce ne hanno anche recuperati un po' aggiunti, alcuni li aveva scartati, ci sono, quindi sono un po' più di
No, ma
di
dicevo,
questi 100.
Non hanno un titolo, hanno solo un numero come titolo.
No, 1, 2, 3, 4,
5. Esatto.
Ah. Beh, lui è anche quello che aveva scritto un nuovo commento, che era un libro in cui c'era solo il commento a un libro. Ma il libro non c'era, tu vedi solo il commento.
Va bene, sì.
Un metaletteratura.
Esatto.
Comunque questi racconti sono molto belli perché uno dice, beh, in una pagina però che cos'è? Una specie di bignami, un riassunto. In realtà non è neanche un'esposizione di una trama, cioè non è uno script tipo per una serie di Netflix, uno dice comunque è riassunto, no. Perché è trattato tutto con un'attenzione per il particolare che lo rende veramente un romanzo di una pagina e mezza.
Quindi completo, completo dall'inizio alla fine.
Sì, cioè la sensazione che ne ricavi è ho letto un romanzo.
Con un'introduzione, uno sviluppo, parte centrale e conclusione.
È bravissimo.
Strutturato.
E se lo sfogli comunque riusciva sempre a stare in quella paginetta e mezza. Sono
come
quasi
farà?
Tutti lunghi uguali.
Io non ce la farei.
Comunque io ho questa fascinazione, se hai capito, per questo signore.
E dici un po', quale numero hai scelto?
Il 2.
Il 2.
Anche banali, neanche l'avessi letto il 99, sembrava l'avessi letto tutto il libro, invece il 2 sembra che hai letto solo uno e il 2.
Ti è piaciuto subito e quindi ti sei fermato lì, giustamente.
È molto bello, in realtà è abbastanza citato e famoso il numero 2, cioè l'ho scelto perché è un po' pop come stile, no? Quindi siccome noi aspiriamo, abbiamo un'attitudine decisamente pop, si vede, e allora ho deciso di leggere il numero 2. No, l'ho scelto perché
va
mi
bene.
Piace molto.
Va bene, va bene. Allora... iniziamo con la lettura.
Un signore di media cultura e costumi decorosi incontrò, dopo un'assenza di mesi, dovuta ad eventi orribilmente guerreschi, la donna che amava. Non la baciò, ma appartatosi in silenzio, vomitò a lungo. Alla donna stupefatta non volle dare alcuna spiegazione di quel vomito, né la diede ad alcuno. E solo con pazienza egli pervenne a capire che quel vomito espelleva dal suo corpo tutte le innumerevoli immagini che della donna amata si erano depositate e avevano amorosamente intossicato il suo corpo. Ma in quel momento egli comprese come non gli sarebbe stato più possibile trattare quella donna come se tra di loro fosse intercorso soltanto amore. Un amore morbido, ansioso solo di superare ogni ostacolo e di toccare l'epidermide dell'altro per sempre. Egli aveva sperimentato la tossicità dell'amore ed aveva capito che la tossicità della distanza era solo alternativa alla tossicità dell'intimo e che aveva vomitato il passato per dare luogo al vomito del futuro. Sebbene gli fosse impossibile spiegarlo a chiunque, egli sapeva che il vomito, appunto, e non i sospiri, erano il sintomo di un amore necessario, come la morte è l'unico sintomo certo della vita. Da quel momento egli si trova nella situazione deliziosamente tormentosa di non potere né disdegnare, né corteggiare, né careggiare, né contemplare la donna che indubbiamente egli ama. Anzi, ama in modo insopportabile, ora che l'ha fatta partecipe del vomito. Né porla parte del proprio segreto, che egli, per accettarla totalmente, deve assorbirla, farla propria fino al momento in cui ella si rivela come veleno. Ciò che ignora di essere e che egli non desidera spiegarle. Intanto, dovunque la vita si fa instabile, nuove guerre minacciano, i prospettici morti si apparecchiano e la terra si fa tenera in attesa di fosse. Dovunque si incollano manifesti che spiegano il sangue, poiché nessuno parla del vomito, l'innamorato pensa che il problema sia o ignorato, o dato per ignorato, o troppo noto. Bacia la fidanzata, le affida la notte nuziale, inforca vomitando il poderoso cavallo della morte. You're going in circles and don't know where you wanna go. You seem to be headed for one great big downfall. Sense of it all. Yeah, one day you're on the right path, the next day you run way off track. You gotta get it together, you gotta get it together. Living your life dangerously,
hurt in loved ones, don't you see? You gotta get it together.
Word up, man.
You gotta get it Word. Together.
Hopped out the Aston, corduroy blue, audio two, red valley sets right in front of the Jags, dude. It had to happen. My little captain, Don P, that's my comrade. Yo, Chef, the niggas went mad. What happened? Police came going at James, they shot him. They mentioned your name and rock steady, no plan. I knew it would come, but not now. I'm hot now, bet be out. I see you like three morning style. Got the stainless on my neck, shit. Blood in my eye like liquor. About the paint shit, the precinct ain't shit. Got a gun on me, my son on me. It's three in the night, lighting. About to hit shit up, indict me. Fucking with the wrong crew, not fighting. Dynamite sticks only. Hope a window open, watch the excitement. You was right, kid, lit the shit blow. Fuck with me now, 400 the life. They gave the kid trifling.
You're going in circles and don't know where you wanna go. You seem to be headed for one great big downfall. You're gonna get dizzy and knock yourself into the wall. You losing your sense of it all. Yeah, one day you're on the right path, the next day you run way off track. You gotta get it together. You gotta get it together. Living your life dangerously, hurting loved ones, don't you see? You gotta get it together. You gotta get it together.
Eccoci tornati con questa lettura piuttosto complessa, direi. Anche
molto
se
difficile.
Molto difficile.
Giorgio, è difficile, Giorgio.
Comunque, insomma, parlava di vomito dall'inizio alla fine, quindi era proprio un argomento per addormentarsi. Sì,
ma
sì,
era
sì,
dolce.
Sì. Era dolce.
No, era tremendo, come tutte le cose. In realtà i suoi racconti sono sempre molto grotteschi, e un po' terrifici, e un po' esistenzial filosofici.
E noi l'abbiamo scelto, giustamente.
No, e ci proveremo a reggerne altri, però è un parto, cioè è difficilissimo quest'uomo. Io dovrò studiare settimane per riuscire a leggerlo, credo.
Ho capito. Va bene, dai, se poi ti andrà di leggerne un altro...
Vomiterò in diretta la prossima.
Esatto, sì, sì. Amandoti perdutamente.
Tutto il mio amore per il nostro pubblico.
Ok. Andiamo avanti con la prossima lettura. Dovete sapere che questo scorso weekend al Next Emerson di Firenze c'è stato un bellissimo festival di letteratura col titolo Claridade, dove ci sono stati tantissimi autori che sono venuti a presentarci le loro ultime fatiche. E tra i banchini presenti al festival abbiamo trovato questa rivista che si chiama Street Book Magazine, edita da Three Faces, che è un'associazione, un collettivo, aggiungerei, di Firenze, che appunto, almeno da quello che c'è scritto qua, è stata fondata proprio nel 2016. E mi hanno consigliato, i ragazzi erano presenti al banchino, di prendere il numero 0 e il numero 1, che ormai sono praticamente introvabili. Perciò dal numero zero ho scelto di leggere il primo brano dal titolo Wanderlust, dalla mente di Mattia May, e inizierei appunto con la lettura. Mentre tutti dormivano, si tagliò capelli, barba e baffi, lasciando tutto lì per terra. Mise nel marsupio il portafoglio e lo farcì con qualche centinaia d'euro, giusto per non essere fermato e rimpatriato al primo controllo. Scrisse una lettera nella quale si scusava e salutava tutti, dicendo che doveva tagliare di netto i legami per andarsi a perdere nel mondo, a trovarsi. Non la rilesse nemmeno. Sarebbe stato come voltarsi indietro per venire poi pietrificato da Medusa. Così uscì, facendo attenzione a chiudere piano il portone per evitare di svegliare qualcuno. «Cazzo, il passaporto!» Rientrò in casa per prendere quel libretto fondamentale per chiunque avesse intenzione di partire verso Itaca. Lo cercò un po' e infine lo trovò dentro a un cassetto, dimenticato tra vecchie liste di cose da fare e altre inutili cianfrusaglie. Allora si fermò un attimo, si guardò intorno in quella stanza pregna di ricordi, tanti quanti granelli di polvere vi erano sugli scaffali più in alto. Venne immediatamente assalito dai ripensamenti, ma questa volta li fermò in tempo, respirando profondamente. Lasciò di nuovo alle sue spalle il portone, stavolta fregandosene del rumore, come se fosse uguale se a questo punto qualcuno si sarebbe svegliato o meno. Ormai era deciso. Era il sogno di una vita per Carlos. Era convinto che il paradiso fosse una condizione terrena e che lo avrebbe trovato solo lontano da quell'inferno. Il suo partire era un po' come andare alla ricerca del miracoloso. Erano stronzate, e lo sapeva, tutto in fin dei conti è dentro ognuno di noi, e non troverai laggiù ciò che non troverai qui. Ma per lui il discorso era un po' più sottile. Questo era il suo modo di ribellarsi, rompere le catene ed evadere, per andarsi a prendere quello che voleva, la libertà. Le aveva provate tutte. La fusione sessuale con una donna tra i rami di un albero cresciuto tra i palazzi di una grande città, le delusioni d'amore dopo un decollo straordinario per poi arrivare all'esperienza della tragedia, struggendosi in pensieri di un futuro tendente al suicidio. Architetto opere d'amore, che niente erano se non il risultato di tanti piccoli fenomeni all'apparenza slegati fra di loro, ma che avevano, come nella grande teoria della ragnatela, la peculiarità di tessere i fili verso un'unica direzione, quella verso il centro, dove queste si completavano. Fece immersione nell'underground per poi concepire il concetto di un overground. Bevve fino allo svenimento, fino a togliere il coperchio al pentolone dove bollivano i suoi demoni, e superò i suoi limiti tramite la droga, accompagnata all'assoluta mancanza della cura di sé. Voltò pagina con la meditazione. Scoprì in parte il risveglio della Kundalini usando strumenti come lo yoga, la capanna sudatoria e le varie ruote di medicina. Partecipò a delle costellazioni familiari per capire da dove proveniva e per sapere dove doveva andare. Provò a seguire i cicli lunari e si avvicinò allo studio dell'alta magia. Cercò di avvicinarsi all'alchimia con le 10 leggi scritte nella tavola di smeraldo e al suo processo di trasformazione solvet coagula, tramite il quale disciolse su di un piano immaginario tutti i lati del suo carattere, per coagulare in seguito, al modo delle polveri metalliche, in un alambicco sopra una fiamma, solo le parti migliori. Si appassionò in modo delicato allo studio della Bibbia, leggendola come si fa con una grande allegoria, e riuscì, tramite le immagini visionarie, a intravedere l'insegnamento di Dio. Portò a un livello superiore la qualità del suo essere con la Ayurveda, seguendo i consigli che più si avvicinavano al dosha di cui era fatto, masticando lentamente, rispettando certi orari vitali e privilegiando degli alimenti piuttosto che altri. Da tutto questo trasse un'infinita forza vitale. Aveva provato la vita di piazza e la vita di campagna, modellò teorie filosofiche e abbracciò Nietzsche, si schierò tra i suoi adorati nemici e adoratori e ammirò il modello olonomico di Bohm. Metteva da parte i cappelli che trovava come se le idee che vi si trovavano dentro avessero bisogno di protezione. Dormì nel bosco accanto al fuoco, giunse infine alla frivolezza del gioco. Associava alle persone una carta dal significato determinato, trovando delle regine in alcune caratteristiche di certe ragazze, per poi evolvere il gioco stesso e attribuire i quattro elementi ad altrettante tipologie di ragazza. Provò ad essere onesto e poi a rubare. Provò ad essere sincero e in seguito bugiardo, coraggioso e infine codardo. Si armò per diventare un guerriero e poi un guerriero della luce, ma niente. Tutto questo non bastò a Carlos per placare la sua irrequietezza e la sua sete di curiosità. Non voleva provare nuove esperienze. Cioè, sì, lo voleva, ma non era questo il motivo della sua partenza. Era intenzionato a vivere la vita fino in fondo, senza dover più cercare niente da nessuna parte. Non partiva per trovare un posto caldo dove mangiare aragoste a basso prezzo e non partiva per trovare la donna della sua vita in un posto esotico. Era spinto da un irrefrenabile impulso, da un desiderio di scalare certe vette, per arrivare là, dove l'aria non si conosce ed ha il profumo della libertà. Così chiuse l'uscio di casa, incamminandosi sotto la pioggia. Non ho mai saputo dove diavolo finì Carlos, non ne abbi più notizie. Io quella notte dormivo, o meglio, facevo finta, e ho continuato a farlo per paura di fermarlo. So che voleva fare il cammino di Santiago per poi scendere giù al sud del Portogallo, attraversare il Marocco per arrivare alle Canarie, prendere un qualsiasi passaggio in barca che lo portasse ai Caraibi e da lì intraprendere il giro del Sud America, il suo viaggio intorno a quello che stava diventando per lui un mappamondo. Non so, potrebbe essere finito a fare il pedrero in Messico, in Costa Rica, come invece potrebbe aver deviato per l'Africa e non esservi arrivato mai. Io sono suo fratello e in fondo sto bene. Ho una donna che amo, mi prendo cura di lei e lei di me. Sono il bastone di nostra nonna, che è invecchiata, e ogni tanto, al suo indirizzo, mando una cartolina firmata a nome suo. Aiuto nostra madre e mi procuro la vita come con un cane da tartufo, un lavoro che mi permette di stare in mezzo a oggetti antichi che mi parlano di viaggi e di storie. Non sogno grandi cose, per me il paradiso è qui ed è ora. Spero che Carlos abbia trovato il suo paradiso, che sia ai bordi di una spiaggia tropicale o dentro una nave da crociera, o che so. D'altro canto, nelle sere di pioggia non riesco più a dormire e me ne sto lì con un occhio chiuso e uno aperto, e anche se lei è accanto a me che dorme, io sono lì che invece faccio finta e guardo la pioggia fuori dalla finestra, aspettando che qualcuno bussi alla porta e torni a prendersi quei capelli e quella barba dal pavimento. Ti voglio bene, Carlos. Le campane suonano.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti deluso e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma vedrai che cambierà. Vedrai, vedrai, non sono finita, sai, non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Canzone di Lalli, abbiamo terminato la lettura di questo racconto su Street Book Magazine, ripeto, era il numero 0 del 2016. E adesso abbiamo
l'ospite,
è un ospite in realtà registrato perché ci hanno mandato il contributo, quindi non...
perché è un grande artista.
È un grande artista, è un grande ma piccolo artista.
Arrivato a una vita molto impegnata. E quindi non era possibile la diretta, non gli si è offerto anche jet privato del Wombat, ma non
l'ha voluto.
Non l'ha voluto perché è una persona che ci tiene comunque all'ambiente.
Comunque.
Jet ha detto no, jet no. E tu preferisci l'elicottero no. Vabbè, ti mandiamo l'auto blu, niente, non è andato bene niente. Alla fine ho detto vi registro un intervento.
Perché sì, ci hanno scritto in posta Wombat... che avrebbero gradito ogni tanto ascoltare anche la voce dei bambini. E quindi ogni tanto, appunto, faremo proprio questa cosa e accontenteremo il nostro ascoltatore che ci ha fatto questa richiesta.
Ah, perché è un bambino questo?
Sì, è un bambino. È un piccolo grande bambino.
Pazzesco.
Esatto. Allora, il suo nome è Adriano, che noi salutiamo.
Le letture di Adriano.
Infatti inizierà all'interno del nostro programma questa rubrica del piccolo Adriano, chiamato appunto Le letture di Adriano. E noi lo salutiamo. Ciao Adriano.
Ciao.
Questa volta ci ha letto un piccolo pezzettino dal titolo Anche i supereroi sono stati bambini. Quindi vi lasciamo subito con il piccolo Adriano.
Anche i supereroi sono stati bambini. Tu conoscerai certamente le avventure dei vari supereroi. Ma forse non sai che anche loro sono stati bambini. E come tutti noi, hanno avuto le loro belle avventure da piccoli. Spider-Man, da piccolo, ovvero Spider-Boy, aveva grossissimi problemi a scuola. Non riusciva quasi mai ad aprire la cartella, che era sempre imbrattata di ragnatele appiccicose. Superman, ovvero Superboy, non veniva mai invitato a giocare a nascondino perché si muoveva più veloce della luce e gli altri bambini erano stufi di perdere sempre. E il piccolo Hulk, ovvero Little Hulk, per anni non ha mai mangiato una noce perché ogni volta che provava ad aprirne una, schiacciandola con un pugno, il risultato era una poltiglia totalmente immangiabile.
Spider-Man, echoes of the blissfully dead.
Di nuovo dalla regia Wombat, avete ascoltato la voce del piccolo Adriano e poi dopo l'Alibi dei Cure. C'era un riferimento a The Spider-Man. Ecco il nostro collegamento.
Io vorrei chiamarlo Dottor Adriano.
Dottor Adriano, ingegnere.
No, ingegnere mi sembra un po' indirizzarlo già a una carriera lavorativa. Dottore,
dottore.
Mi sembra più onesto, almeno una laurea gliela vogliamo... No?
Concediamogliela, va
2,
bene.
3, 4, 5, honoris.
Comunque, e complimenti, una lettura fantastica, molto molto bravo. Devo dire che la maestra sarà contenta di lui. Ora, invece, cosa leggiamo? Cosa abbiamo deciso?
Allora, abbiamo fatto la chat, no, la chat roulette.
La book roulette, esatto.
La book roulette.
Prendere un libro a caso ed aprirlo a una pagina a caso.
La casa delle città invisibili di Calvino.
Vabbè, perché nei nostri libri a caso abbiamo solo capolavori, ovviamente.
Sì, in effetti si è trovato qua per caso.
Esatto.
Nella nostra scelta accurata dei testi, sempre.
Sì, sì,
e,
sì.
Si è deciso di tirare a caso, poi però... volevamo farlo completamente in diretta. Poi abbiamo deciso che non eravamo ancora pronti per questo gesto troppo a hubris.
Mm.
Quindi abbiamo fatto una via di mezzo. Si è tirato a caso, ma durante l'Alibi dei Cure.
Vabbè, quindi tipo un minuto fa.
Esatto.
Quasi in diretta, dai.
Questo ti ha concesso almeno di sapere cosa vagamente andavi a leggere. E quindi abbiamo, nella nostra selezione casuale, scelto un mini racconto molto piccolo. Il cui titolo, questo ha i titoli, non è solo 1, 2, 3, 4, 5.
I titoli si ripetono però nelle città,
sì,
invisibili.
Infatti volevo specificare che le città e gli occhi 5.
Ok, è il tema,
4, non il 6, non
è il tema 5. Numero 5, perfetto. Italo Calvino non ha bisogno di presentazioni, quindi andiamo lisci come l'olio, con la lettura.
Ha
un aggancio.
Dobbiamo fare questo aggancio dotto.
Lo diciamo adesso? Sì, diciamolo
e
adesso.
Poi quando lo diciamo?
Hai ragione.
Cioè dopo noi abbiamo il tempo contato, ha scritto il format.
Chiaro, chiaro.
Cioè la
qui in regia poi si
susseguono. Perché noi stiamo nei tempi del format.
No, ma poi si susseguono programmi su programmi, qui ci buttano fuori dalla regia, quindi non possiamo tardare troppo. E quindi?
Che la prefazione francese. Dell'edizione francese di Centuria
di Manganelli.
Di Manganelli, che abbiamo letto con grossa fatica all'inizio, aveva la prefazione di Italo Calvino.
È questa cosa dei romanzi brevissimi, anzi, effettivamente è una caratteristica propria di Calvino, tra l'altro. Quindi, secondo me, quando hanno chiesto a lui di fare la prefazione, insomma, c'era un motivo, non è che proprio ne hanno scelto uno.
Ma tu dici?
Direi proprio di sì. Se una notte d'inverno un viaggiatore, le città invisibili.
Dici?
Io dico di sì.
Forte.
Io dico di sì.
Io non avevo pensato. Pensavo ci scegli un nome importante, un VIP, no?
Non fanno tutti come noi che prendiamo un libro. Bucaruletto. Italo Calvino. E vai.
Vabbè. Io lo leggo comunque. La città e gli occhi 5. Guardato il fiume, valicato il passo, l'uomo si trova di fronte tutto a un tratto la città di Morania, con le porte d'alabastro trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che sostengono i frontoni incrociati di serpentina, le ville tutte di vetro come acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici dalle squame argentate sotto i lampadari a forma di medusa. Se non è al suo primo viaggio, l'uomo sa già che le città come questa hanno un rovescio. Basta percorrere un semicerchio e si avrà in vista la faccia nascosta di Moriana. Una distesa di lamiera arrugginita, tela di sacco, assi irte di chiodi, tubi neri di fuliggine, mucchi di barattoli, muri ciechi con scritte stinte, telai di sedie spagliate, corde buone solo per impiccarsi a un trave marcio. Da una parte all'altra la città sembra continua in prospettiva moltiplicando il suo repertorio di immagini. Invece non ha spessore, consiste solo in un diritto e in un rovescio, come un foglio di carta, con una figura di qua e una di là, che non possono staccarsi né guardarsi.
Oh, in the land,
Glorious Land di PJ Harvey dall'album Let England Shake, capolavoro. Io l'adoro, adoro, vabbè, lei, però questo album è stupendo, veramente stupendo. Parla di tutta la storia dell'Inghilterra, insomma, è una sorta di narrazione musicata. E siamo giunti alla fine della puntata.
È il momento.
È il momento della nostra poesia. E ora vi svegliamo qual era questa poesia.
Noi ora vi leggiamo una poesia, mettiamo un brano e poi tutti a letto subito.
Subito, subito. Capito Adriano? A letto, a letto.
Cioè, noi passiamo per il corridoio e vediamo chi non dorme, rientriamo in stanza.
Certo. Allora, presentiamo il nostro ultimo artista, cantautore... paroliere, ha fatto un sacco di testi per artisti e cantautori italiani molto famosi. Lui era di Livorno, nato il 28 settembre 1934, ho recuperato questi dati dall'internet, come dice Ginox, ed è morto a soli 45 anni nell'80. L'unica raccolta di poesie che ha fatto si intitola 53 poesie, perché lui invece è conosciuto più che altro per la sua musica, per le sue canzoni. Si parla di Piero Ciampi.
Infatti le poesie le aveva stampate l'RCA.
L'RCA
che è la casa discografica.
Eh sì, ebbene sì.
Era questa cosa abbastanza particolare della casa discografica che ha prodotto un libro di poesie.
Tra l'altro l'unico suo, quindi insomma ha avuto anche un ruolo fondamentale. Poi è stata ripubblicata anche successivamente, però la prima edizione della RCA. E Piero Ciampi, strano che non abbia mandato a fanculo pure la RCA, chissà, magari lo ha fatto, però insomma, personaggio veramente borderline, un po' il poeta maledetto italiano. Tra l'altro è andato anche a Parigi, come Modigliani, insomma, stava con Céline... Poi è stata a Genova, dove ha conosciuto addirittura Gino Paoli. uguale a Céline, vero Ginox?
Però non gli ha menato.
No, Gino Paoli no. Dici che ha menato, che avevi letto Califano, questi gossip.
Califano. Ha detto, ha fatto una rissa con Califano al bar. Poi ha insultato il mago Silvan.
Il mago Silvan, vabbè.
E poi c'era anche qualcun altro, ma ora non mi sovviene.
Renzo Arbore no?
No, Renzo Arbore non era tra i citati. Mi ricordo bene il mago Silvan e le botte con Califano. Però
aspetta,
mi ricordo che si era speso un anticipo dell'RCA in un'osteria. Metà all'osteria e l'altra metà l'aveva dato una prostituta, dicendo così almeno questa sera non devi lavorare.
Ma infatti lui pensava di morire di cirrosi epatica, era convinto. E invece poi alla fine è morto di cancro all'esofago, mi sembra.
Sì.
Che comunque, insomma, credo
sì,
che c'entrasse.
Non è una bella morte.
Vabbè. Comunque, noi ci leggiamo come ultimo testo di questa puntata il testo di una canzone, perché abbiamo provato a cercare qualche poesia in PDF.
Però non ci siamo impegnati.
Non ci siamo impegnati troppo, però eravamo convinti di trovarle molto più facilmente. Invece la ricerca è stata difficile in questo.
Sì, non è stata fruttuosa.
Sì,
molto. Non abbiamo usato tutti i nostri mezzi tecnologici.
No, ci mancava però il tempo più che altro, perché gli impegni extra Radio Wombat, che purtroppo ci sono, ci hanno un po' deviato dalla preparazione.
Volta andiamo alla biblioteca.
Mi sa che ci conviene.
Come è giusto fare.
So che c'è tra l'altro una bella biblioteca anche in vari spazi, cioè varie biblioteche in vari spazi occupati dalla città. Potremmo anche usare quelli, no? Almeno sono biblioteche dove possiamo prendere i libri senza stare a fare le file di 8 ore al bancone delle biblioteche cittadine, con la tessera, gli indirizzi e tutto così.
E se c'hanno Piero Ciampi.
E rivalutiamo un po' anche, facciamo circolare questo materiale librario che magari...
Facciamo la richiesta.
Sì, esatto.
Facciamo la richiesta alla biblioteca dell'Emerson di procurarsi il volume di Piero Ciampi.
Sì, perché c'è la biblioteca dell'Emerson, la biblioteca di Corsica, esiste ancora? Chissà.
Sei te che ti sei lanciata in questa cosa.
Sì,
io
no, ero curiosa.
So
sì, perché alcune sono solo distribuzioni. Comunque, per le cose più particolari era questo il discorso. Dovremmo rivolgerci a posti più particolari. Perché magari tipo autoproduzioni o cose così non le troviamo.
Va bene.
E quindi
il Piero Ciampi secondo me non ce l'ha nessuno.
No, non ce l'ha nessuno.
Ma perché posto disgraziato non cioè non è.
No?
È un po' il tenco livornese.
Sì,
secondo me è un po' sfiga, se lo sono dimenticati.
Sì, però in realtà poi
vi merita. Per quello noi facciamo la richiesta formale scritta
al deposito della biblioteca. Esatto. Laurenziana, dismessa nelle cappelle medice. Facciamo così, vai, magari in un altro secolo ci risponderanno. Comunque, allora, la poesia con cui concludiamo la puntata si intitola...
Che poi è una canzone, sì. Che però tanto lui riciclava un po'.
Sì, poesie, canzoni.
Delle canzoni spesso erano i versi delle sue poesie, forse il contrario, non lo so, secondo me partiva dalla poesia e poi se la giocava... Nelle canzoni.
Poi le canzoni, almeno da tutte quelle che ho ascoltato io, lui interpreta questi testi più che cantarli.
Infatti,
no?
Lui era un paroliere di diversi cantanti
e cantanti.
È difficilissimo questa cosa.
No, non esiste maschile e femminile.
Ok.
Tipo Nada. Gigliola Cinguetti,
Dalida.
Dalida, sì.
Però spesso i brani sono quasi più belli quando li canta lui.
Sì, vabbè, certo.
Anche quando sono molto pop, cioè quello di Gigliola Cinguetti è obiettivamente pop e sembra fatto per lei, però quando lo canta lui è più bello. Quindi vabbè, dai, leggiamo questa poesia.
Va bene, no, volevo anche dire che poi il pezzo finale musicale che mettiamo è ovviamente cantato da Piero Ciampi, è di Piero Ciampi e si intitola Adios. Godetevelo fino alla fine, perché la prima parte è una parte di brano molto romantico, molto evocativo di un amore sbocciato, forse no, ma poi.
Dopo sembra più il De Profundis
di Oscar Wilde. Poi si incazza. Poi si incazza molto.
Però
quindi
meno letterario di Oscar.
Sì, diciamo un po' più grezzo.
Lo chiamo Oscar perché.
Quindi ecco, il consiglio è che anche se noi ovviamente vi salutiamo e tutto quanto, però il pezzo sentitevelo fino alla fine perché merita. Per chi non lo conoscesse, perché comunque è un pezzo abbastanza famoso, direi, quindi. Ok, inizio la lettura del testo poesia dal titolo Sul porto di Livorno. Era la dolce figlia di un uomo solitario, tra il loro amore e il mare. Lui era un pescatore. Prima un bacio, poi un altro, ogni sera un addio. Lei gli porgeva il cestino e sorrideva al destino. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Le luci si accendevano sul mare. Era un giorno strano. Mi rifiutai di credere che fossero lampare. Al ritorno ero amaro anche se sorridevo. Era tutto cambiato. Mi sentivo un estraneo. Me ne andai verso il mare a cercare un ricordo, a trovare un passato di quanto era tempo d'amare. Io non ho lasciato il mio amore, il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno.
Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio. Ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. Non conosci l'educazione, eh? Portami una sedia e vattene.